Come si è visto, le teorie adattive dei giochi, TAE, acronimo, sono una versione della teoria evoluzionistica dei giochi che riproducono a livello di evoluzione culturale alcuni meccanismi tipici dell'evoluzione biologica. In particolare, il meccanismo principale così riprodotto è quello del successo riproduttivo. Come tra gli animali, una strategia efficace, efficiente nell'ambiente in cui vive l'animale gli garantisce grande successo riproduttivo, cioè una prole numerosa, molti figli, così una strategia di successo nell'ambiente culturale dell'uomo, nell'ambiente sociale, economico, gli garantisce molti figli, una prole, ma intesi in senso culturale. Vale a dire, io uso la strategia X. Quelli che mi vedono, si accorgono del mio successo economico, sociale, culturale, guardano le mie strategie e dicono, forse il merito è di X, e cominciano ad adottare X. Allora, tutti coloro che adottano la mia strategia perché l'hanno vista funzionare, magari sbagliandosi, li posso considerare una sorta di prole culturale. Ecco allora che questo meccanismo dell'avere successo attraverso una numerosa prole vale anche a livello culturale. Le norme, le regole sociali, le regole culturali che producono buoni risultati tendono a essere copiate, imitate. Questo meccanismo che possiamo riprodurre attraverso simulazioni computerizzate è molto plausibile. Si può pensare che le civiltà si espandano in questa maniera, non solo attraverso la guerra e la conquista. Quando una civiltà si espande attraverso la conquista, con i soldati, con le armi e con i fucili, si parla di hard power, potere duro, il potere che, come diceva un presidente della Cina comunista, Mao Zedong, sta sulla canna del fucile. Ma invece, quando i popoli a noi vicini cominciano, supponendo che noi siamo gli statunitensi, quando i popoli a noi vicini cominciano a usare massicciamente i nostri computer, a bere la nostra Coca-Cola, a vedere i nostri film, a seguire certe regole di comportamento, quello è il soft power, cioè il potere che si conquista attraverso l'imitazione, quando le tue regole di comportamento piacciono e vengono imitate. Torniamo dunque a caratterizzare in maniera leggermente più formale e precisa i meccanismi che stanno alla base delle TAE, delle teorie adattive. Vedete nella slide numero 92 che le TAE ipotizzano che dopo un certo numero di interazioni il giocatore confronterà le proprie ricompense con quelle ottenute da coloro che hanno adottato altre strategie. L'esito di questo confronto potrà indurlo a sostituire la sua strategia con quella che gli sembra abbia ottenuto il maggior successo fino a quel momento. Questa procedura di perfezionamento strategico può ripetersi un numero indefinito di volte. E il processo di ripetuta imitazione delle strategie di maggior successo conduce alla riproduzione differenziale delle strategie, appunto, di maggior successo. Quella stessa riproduzione differenziale dei quello stesso meccanismo che a livello biologico sta alla base dell'evoluzione di tratti fisici, ma anche di schemi di comportamento. Ecco, il meccanismo è lo stesso, solo che non opera sui geni, ma opera su quelli che sempre Dawkins ha definito memi. Ma non approfondiamo questo percorso. Ciò significa che l'imitazione svolge un ruolo strettamente simile a quello della trasmissione genetica nell'evoluzione delle popolazioni animali. Se noi dobbiamo simulare al computer, già l'ho detto diverse volte, tutti questi meccanismi tipici della teoria evoluzionistica dei giochi e della teoria adattiva, delle teorie adattive, possono essere controllati sperimentalmente, diciamo, sul campo, osservando gli animali e gli esseri umani. Oppure possiamo creare dei modelli computerizzati, le cosiddette società artificiali, in cui inseriamo regole di comportamento del tipo di cui ci stiamo occupando, strategie, schemi di comportamento, e vediamo cosa succede in una serie molto lunga di incontri. Per fortuna i computer sono molto veloci e in pochi secondi ci possono dire cosa accade in una piccola popolazione, una grande popolazione animale dopo 1000 generazioni. Bene, se noi creiamo questi modelli al computer, possiamo usare una sorta di scacchiera dove un individuo, che chiameremo tu, che mi stai ascoltando, interagisce con gli 8 individui che gli stanno attorno, che confinano con la sua casella. Quello è il raggio di interazione. Però nello stesso tempo questo individuo interagisce anche con i 16 individui che stanno attorno al suo raggio di interazione. No, non interagisce con loro, ma vede il suo raggio di visione è più largo del suo raggio di interazione. E il risultato è che io interagisco con 8 persone, ma tengo d'occhio 24, 16 più 8 persone e guardo il successo delle loro strategie. Questo per dare un'idea di come si possono simulare certi meccanismi sociali. Lasciamo ora alle nostre spalle la teoria dei giochi classica, la teoria classica dei giochi e anche le teorie evoluzionistiche e adattive, perché sul mercato ci sono altre teorie dei giochi che sono state create e sviluppate partendo sempre dallo scheletro teorico della teoria dei giochi, ma cambiando alcune assunzioni fondamentali della teoria dei giochi. Finora ci siamo occupati soprattutto dell'assunzione, il presupposto riguardante la razionalità. Senza dubbio la teoria evoluzionistica dei giochi esclude del tutto la dimensione razionale, ci considera come animali, in parte lo siamo. La teoria adattiva dei giochi presuppone un concetto di razionalità limitata, non ci spacchiamo la testa ogni volta a sapere, a determinare la migliore strategia, ma ne scegliamo una per tutti che ci sembra buona e poi la applichiamo in tutte le situazioni di un certo genere. Ora, vi sono altre versioni della teoria dei giochi che invece allentano un altro presupposto fondamentale della teoria classica dei giochi, che è quella secondo cui gli attori sono egoisti puri, massimizzano solo il loro interesse. E sappiamo che la TG classica si fonda sul presupposto dell'egoismo razionale, e qui insisto sulla parola egoismo, per cui le preferenze di qualunque giocatore dipendono solo dalle ricompense da lui ottenute nei possibili risultati del gioco, mentre non sono in alcun modo influenzate da quelle degli altri giocatori. D'altra parte, però, le indagini condotte in questi ultimi decenni hanno mostrato che il presupposto dell'egoismo razionale non si applica ai giocatori in carne e ossa. Noi umani non siamo egoisti razionali. Addirittura il premio Nobel Thaler racconta delle storie nei suoi libri in cui mette a confronto gli Ekon, cioè gli esseri umani, gli esseri diciamo gli esseri idealizzati, studiati dall'economia politica, gli esseri puramente economici, e noi, gli humans. Noi siamo gli umani. E gli umani non solo non sono perfettamente razionali, ma non sono neppure perfettamente egoisti. Infatti, lungi dall'essere tutti egoisti razionali, gli esseri umani di solito si comportano simpaticamente nelle interazioni con gli altri, cioè tengono conto anche del benessere altrui. Sono sulla slide numero 94, dove vedete che ho messo tra parentesi la parola tra virgolette, la parola simpaticamente, perché il termine simpatia, usato nel linguaggio comune per indicare persone briose che ci attraggono per il loro modo di fare, ma che non necessariamente sono empatiche, si curano di noi, bene, il termine simpatia, cioè vibrare all'unisono, in inglese e anche in italiano, se siamo in un contesto filosofico, vuole proprio dire la capacità di vibrare emotivamente assieme agli altri, quelli che ci stanno vicini. Quindi la simpatia include la compassione, per esempio, che è il patire con gli altri. Ma naturalmente la compassione se uno sta male, ma anche se uno sta bene. Devi amarlo lo stesso e essere felice per lui. Ci sono alcune persone specialiste nel provare compassione per l'amico a cui tutto gira male. Ha perso la fidanzata, ha avuto un disastro economico, l'hanno bocciato all'ultimo esame. Il problema e la difficoltà è corrispondere, vibrare ai suoi sentimenti, vibrare all'unisono anche quando le cose gli vanno bene. La simpatia ha tratto l'attenzione di un certo numero di filosofi, almeno a partire da David Hume, le cui teorie occupa un posto fondamentale, ma anche Adam Smith, famoso per il suo studio sulla ricchezza delle nazioni e sull'origine della ricchezza delle nazioni, e quindi una specie di diciamo cantore degli Homo economicus, in realtà non ha scritto solo quel libro, ne ha scritto un altro, che si chiama Teoria dei sentimenti morali, scritto nel 1759, analizza la varietà di sentimenti morali e il ruolo che occupano tra questi sentimenti anche quelli che definiremmo empatia o simpatia. Tanto è vero che se volete proprio studiare l'opera di Adam Smith, vi imbattete nel problema dei due Smith. Se ci sia o no conflitto tra i due capolavori di Adam Smith. Cosa dice Adam Smith in Teoria dei sentimenti morali? La citazione in rosso la trovate nella slide numero 95, dice: per quanto egoista si possa ritenere un uomo, ci sono evidenti principi nella sua natura per cui è interessato alle sorti del prossimo suo e che gli rendono indispensabili l'altrui felicità, benché egli non ne guadagni nulla se non il piacere di contemplarla. E vale la pena ricordare, per chi può essere interessato a questo genere di considerazioni, a metà via tra la storia della filosofia e la teoria, che la filosofia teoretica, intendo, che il problema della natura dell'altruismo, se fosse per così dire una passione primitiva dell'animo umano, o se ogni forma di altruismo non fosse altro che una forma di egoismo illuminato, e quindi se non esistesse alcun vero e puro altruismo, questo fu un problema che attrasse molte riflessioni da parte dei filosofi morali a partire almeno dal Settecento. Hume e anche Smith erano dalla parte di coloro che ritenevano che l'altruismo fosse uno degli ingredienti costitutivi della natura umana. Nel linguaggio della teoria dei giochi, diremo che gli esseri umani presentano diversi generi di preferenze sociali o altruistiche. Un individuo che agisce non solo per massimizzare il suo interesse, ma per massimizzare in qualche misura anche l'interesse altrui, diremo che ha delle preferenze sociali o altruistiche. Le preferenze di un giocatore tra i possibili risultati di un gioco sono altruiste quando esse non dipendono solo dalla sua ricompensa, ma anche da quella degli altri giocatori. Uno dei primi studiosi che ha richiamato l'attenzione sulle preferenze altruistiche è stato Taylor nel libro The Possibility of Cooperation del 1987. In realtà non era il primo libro in cui si occupava di questo, ce n'era un altro sull'anarchia, sulla sua visione anarchica della politica, un po' più complesso, in cui si occupava più o meno di queste cose. Attenzione che Taylor è un cognome talmente diffuso come Rossi in italiano, per cui non è inutile scrivere Michael J. Taylor. Ci sono vari Taylor che hanno una certa fama in filosofia della politica, il quale Taylor distingue due tipi di altruismo. L'altruismo positivo, una forma di altruismo che corrisponde alla comune accezione del termine altruismo. Essa si esprime nelle preferenze di un giocatore interessato ad accrescere non solo la propria ricompensa, ma anche quella altrui. E poi c'è l'altruismo negativo. Tale forma di altruismo si esprime nelle preferenze di un giocatore che cerca di massimizzare non solo la propria ricompensa, ma anche la propria superiorità o eminenza, cioè la differenza tra la propria ricompensa e quelle altrui. Mi fa piacere che tu abbia vinto, siamo nell'esercito italiano, che tu abbia vinto il concorso, non è un vero e proprio concorso, che tu abbia conquistato i gradi di colonnello. Però io sono generale. A me fa piacere che tu sia diventato colonnello, purché io sia generale, perché parte del mio piacere deriva da quanto sono più in alto di te nella scala sociale. A volte si può addirittura pensare, e lo ha scritto Schoek nel suo libro Invidia e Società, che è un'alternativa al programma d'esame, che anche chi è in alto nella scala sociale sia invidioso di chi gli sta sotto, in tutti i casi in cui si riduce la distanza tra loro due. Questo tipo di invidia viene chiamata invidia dei re. Il re nomina un conte, lo nomina primo ministro. Un bravo primo ministro. Prima gli era molto simpatico, adesso che lo ha nominato primo ministro, cioè la carica immediatamente sotto quella del re, comincia a stargli sulle scatole, a stargli antipatico. Perché? Perché è invidioso del progresso che ha fatto quel conte diventando primo ministro. Ma come? Io sono il re, io non posso fare nessun passo in avanti. Quindi, se nomino te mio primo ministro, ho ridotto la mia eminenza nei tuoi confronti. E la cosa interessante di Taylor è questa, la comprensione del fatto che esistono due tipi di atteggiamento fondamentale. Uno è il farsi solo i fatti propri, essere egoisti. L'altro è il farsi anche i fatti altrui. E all'interno di questa categoria, farsi anche i fatti altrui, trovano posto sia l'altruismo classico che l'altruismo negativo come l'eminenza. E vedremo poi l'invidia.